Ecco, buonasera a tutti. Ci troviamo sotto un cielo che non è esattamente il cielo di questo momento, è un cielo un po' più in là, e l'abbiamo fatto apposta. Un cielo un po' più in là significa, boh, fate attorno all'una di notte. Tra l'altro stasera il cielo di Milano è molto bello, per cui anche all'una di notte magari qualcosa di questo tipo potete vedere. Ma perché facciamo questo? Perché abbiamo voluto far salire il pianeta Marte, che è il protagonista primario di questa sera. Naturalmente poi c'è anche Giove, c'è anche Saturno, però è il pianeta Marte che è il nostro protagonista, non solamente di questa sera, diciamo di tantissime sere da qui, fatemi dire, fino alla fine di agosto, perché se osservate e siete abbastanza nottambuli il pianeta, vi accorgerete che man mano che passano le settimane e lui si presenta nel cielo sempre prima, naturalmente non all'una di notte, ma magari verso le 10 di sera, leggermente più alto, ma non tantissimo, siamo in Capricorno, e sempre più luminoso. Sempre più luminoso vuol dire che si avvicina alla Terra, fino alla fatidica scadenza della fine di luglio, quando Marte sarà a una delle distanze minori di sempre dalla Terra. È una grande opposizione a cui certamente faremo riferimento anche nelle prossime settimane, in particolare magari in luglio, forse nel giorno stesso della grande opposizione, però giorno più, giorno meno, non è che cambia assolutamente nulla. Ecco, quest'oggi faremo una disamina di quello che in queste ultime settimane sta succedendo su questo pianeta, perché forse lo sapete, ve lo dico comunque, ogni volta che Marte è in grande opposizione succedono delle cose molto importanti per l'esplorazione di questo pianeta. Questa è un po' la storia. Fra un mesetto vi parlerò di quelle che furono le grandi opposizioni, sia della presente sia del passato. Quest'oggi invece parliamo di quello che sta nascendo in queste settimane. Ogni volta che Marte si trova allineato con la Terra, la gente ha più facilità a osservarlo. E in particolare sappiamo benissimo che attorno a Marte ci sono delle esplorazioni spaziali e soprattutto verso Marte sono state mandate delle missioni spaziali. In particolare questa sera vi racconto, in modo che siamo preparati, vi racconto quello che sta succedendo sulla sonda InSight, che vuol dire guarda dentro, che gli americani hanno mandato verso Marte per capire se Marte è un pianeta ancora attivo, se ci sono terremoti, se c'è il calore all'interno, che sarebbe molto importante per capire poi all'esterno che tipo di ambiente, che tipo di geologia ci dobbiamo aspettare. Beh, vi dicevo che siamo in una grande opposizione. Certo, cosa vuol dire opposizione? Vuol dire che la Terra ha un'orbita abbastanza circolare, Marte è un'orbita abbastanza ellittica, e quando Marte è vicino al Sole, siamo al perigeo, e la Terra fosse nelle vicinanze, si ha la minima distanza. Nel 2003 ci fu la distanza minima di sempre, adesso c'è una delle distanze minime storiche. Rarissimamente succede questa cosa, però ve l'accenno semplicemente, ma la promessa è di parlarne esattamente tra un mesetto. Il discorso è che man mano che Marte si avvicina, tu vedi sempre meglio. Vi faccio vedere questa serie di immagini che arriva fino ad aprile di Damien Peach, che è veramente un mago nell'osservazione dei pianeti, e il pianeta Marte è uno dei suoi preferiti. Guardate che meraviglia, si vede già tantissimo, quasi come se fossero sul telescopio spaziale Hubble. Se osservate Marte con un telescopio oggi, non lo vedete così bene. Perché? Perché è basso e perché c'è turbolenza. Invece Damian Peach cosa ha fatto? Semplicemente è andato sotto l'equatore per vedere Marte molto alto, vincendo la turbolenza, è riuscito a mandarci delle immagini che sono bellissime, ma neanche paragonabili a quelle che avremo tra un mese, perché tra un mese noi stessi gioiremo con gli occhi nell'osservare cose che su Marte non si vedono mai. Vi posso far notare come è espanso l'emisfero sud. Perché? Perché è inverno nell'emisfero sud che ci guarda. Quindi, guardando al telescopio, c'era anche un'osservazione qua, dai giardini, guardando al telescopio Marte, voi stessi vedrete la calotta polare nitidissima, capirete che è inverno in quella zona, i ghiacci sono bianchi, quindi non c'è bisogno di dire che sono ghiacci, e in certi momenti si hanno anche delle perturbazioni, delle tempeste, tutto quello che riguarda il cambiamento stagionale. Questo che vi dico però, lo capite benissimo, siamo qua adesso, arriveremo qua. Quindi la dimensione del pianeta è più che raddoppiata. E vi posso assicurare, l'esperienza dice che quando vedi Marte in una grande opposizione, i tuoi occhi diventano luminosi, è bellissimo da vedere, perché ci vedi dentro delle cose che non vedi mai. E quando le vedi queste cose, e sai che magari in certe posizioni ci sono delle navicelle spaziali che stanno lavorando, tu non vedi la navicella spaziale, ma vedi la zona e ti immedesimi al punto di essere assolutamente fagocitato da questo osservatorio. Se osserviamo Marte da Terra con un telescopio importante, per esempio il telescopio spaziale Hubble, però anche se vediamo delle cose interessanti, non capiamo la geologia. La geologia si capisce solamente se facciamo immagini tridimensionali. Come si fanno immagini tridimensionali? Bisogna essere in orbita con Mass Global Surveyor, che con il laser ha sparato milioni di volte contro la superficie. Andate e ritorno ti danno le altezze, si vede che in questa zona dove non c'è praticamente nulla, in realtà c'è una grande zona ricca di vulcani. Sono i grandi vulcani che resero Marte un pianeta abitabile, e questa zona scura invece è una zona molto piatta, molto incavata, dove c'era un mare antico. Antico cosa significa? Significa che quando i vulcani erano ancora in piena attività, e non è passato moltissimo tempo, i vulcani erano in piena attività circa, 1 miliardo di anni fa, quindi dal punto di vista geologico i vulcani di Marte sono giovanissimi. Bene, quando i vulcani emettevano il loro materiale, che è vapor d'acqua, che sia anche lava, ma è anidride carbonica, il pianeta era umido, il pianeta era anche ricco di anidride carbonica, più di quanto non lo sia adesso, aveva un'atmosfera, e questa atmosfera produceva un effetto serra benefico, faceva abbastanza caldo sul pianeta, e l'acqua, al posto che essere gelata, su questo che era un antico oceano, era un'acqua liquida, quindi Marte era un pianeta perfettamente abitabile. Ci chiediamo se anche al giorno d'oggi c'è acqua liquida. Guardate questa immagine e fatevi 1000 domande. Questa è un'immagine recentissima, fatta dalla sonda MGO che è in orbita da alcuni anni. E cosa succede? Succede che questo è un dislivello, questa è l'immagine diciamo più espansa, questa è un'immagine più vicina. A un certo punto succede che da questo dislivello viene giù questa colata di materiale. Sapete che nessuno sa cosa è successo, però nella nostra mente è inevitabile pensare che sia sciolto del ghiaccio, che abbia dilavato la superficie polverosa, dilavata diventa abbastanza scura, e che poi l'acqua si sia fermata verso la parte terminale, perché su Marte attualmente la pressione è molto bassa, e quindi quando l'acqua dovesse sgorgare per qualche ragione fa sì un po' di percorso, ma poi alla fine evapora senza fermarsi nella zona diciamo finale. Immagini di questo tipo sono molteplici, questa è una delle più vistose di questi ultimi tempi, quindi assolutamente la domanda che ci possa essere acqua liquida anche adesso è una domanda più che necessaria. Acqua vuol dire vita, qualche volta acqua vuol dire certamente possibilità che la vita ci sia non solamente adesso ma nel passato. E tutte quelle sigle che vedete, che sono al confine tra le terre alte e quello che era l'antico oceano, tutte queste sigle sono navicelle che sono scese su Marte. Ne vedete 5 o 6 di queste navicelle, e le prime furono i Viking, vedete, e poi tante altre che conoscete, l'ultima è Curiosity. Il prossimo novembre ne avremo una ulteriore di navicella, che non cercherà la vita biologica, cercherà invece la vita geologica di questo pianeta, e quest'oggi nella prima parte vogliamo proprio raccontare cosa ci aspetta da questo punto di vista. Curiosity è scesa in questo punto, è scesa in realtà in un cratere, però questo cratere era un lago nel passato, era un lago con una grande isola alta 5.000 metri, e se scendi in un lago evidentemente ci sono dei sedimenti, i sedimenti sono quanto di meglio si possa pensare, si possa immaginare perché la vita ci sia. Qui dentro si sta lavorando da anni, Oggi non parleremo di Curiosity, ve lo dico semplicemente per informazione, però Curiosity è la macchina attualmente più sofisticata mai mandata da queste parti. Curiosity sta facendo delle analisi importantissime adesso, si chiamano analisi umide. Quando avremo dei risultati, fra poco, ne parleremo certamente anche qui, però se Curiosity non trova materia organica o microrganismi, può essere benissimo che questi microrganismi non ci siano, oppure che non ci siano più, dal fatto che sta lavorando da anni su questo problema. Si trova al limite della grande montagna, il Monte Sharp, alto 5.000 metri, e state attenti, vi faccio vedere una cosa estremamente emblematica. Se non l'avete vista nella vostra testa, penso che ragionereste o penserete in un certo modo. Guardate, sono tante queste rocce. A un certo punto cosa fa Curiosity? Ne trova una molto. Questo è un sedimento salino, siamo dentro nel cratere. Su questa roccia ci sono dei depositi. Questi depositi da lontano dicono ancora poco, ma guardiamoli da vicino. Guardate qua. Siete silenziosi perché state pensando. State pensando a cosa sono questi oggetti. Guardiamoli più da vicino. Queste cose esistono su Marte e sono nella visione della navicella Curiosity. A questo punto la domanda è di cosa si tratta. Qui ognuno dice la sua. L'idea che siano dei detriti geologici biologici è un'idea buona, ma non è assolutamente un'idea dimostrata. Come dimostrare questa cosa? Certamente se fossimo lassù potremmo magari prelevare questi campioni. Ricordatevi che quello che vedete non sono delle bicioline fatte di materiale biologico, sono delle bicioline fatte di roccia. Però queste bicioline fatte di roccia su Marte le abbiamo viste per la prima volta, sulla Terra si vedono normalmente. Guardate questa immagine, che è un'immagine terrestre, un'immagine che risale a quasi 500 milioni di anni fa. Vedete, le bicioline ci sono e queste sono dovute a microrganismi che vivevano in quella roccia. In che senso si interpreta questa cosa? Beh, questi microrganismi vivevano nella roccia, scavavano batterie di gallerie nella roccia. Poi cosa succede? Queste batterie sono riempite di sedimenti esterni. Hanno fatto praticamente delle gallerie che si sono chiuse. La roccia è stata degradata dagli eventi atmosferici e sono rimaste le gallerie, cioè sono rimaste semplicemente i tracciati delle gallerie, che dimostrano che i batteri c'erano veramente 450 milioni di anni fa. Se andiamo dalle parti di Marte, qui è esattamente la fotocopia. Allora, questo dimostra che ci furono batteri su Marte. Questa è una delle cose più emblematiche di questi ultimi mesi, ed è una delle cose che fa pensare veramente i geologi. Forse la vita batterica su Marte è dimostrata da questi reperti estremamente interessanti. Voi capite benissimo che avere batteri, avere reperti biologici vuol dire avere acqua, e l'acqua è liquida se ci sono i vulcani o se c'è qualche comunque emissione geologica, e questo succede se l'interno di Marte è ancora caldo. Questa è una rappresentazione un po', lasciatemi dire, pittorica, nel senso che pensiamo a Marte come avente un nucleo interno molto caldo, ma talmente compresso da essere solido, un nucleo esterno molto caldo e liquido perché è meno compresso dalla parte interna, e poi c'è un mantello e poi c'è una crosta. Noi non sappiamo se Marte è così, però se lo fosse, l'attività geologica dovrebbe comunque ancora essere persistente su Marte. Quindi è importantissimo rendersi conto di questa cosa, è quello che farà e che fa InSight. Gli americani hanno deciso che dopo aver guardato tantissime volte sulla superficie, bisogna guardare all'interno del pianeta. E finalmente forse ci siamo. C'è da dire che nel recente passato la sonda Mars Global Surveyor, quella che aveva fatto quella ricostruzione tridimensionale, essendo in orbita, ha mostrato un comportamento di questo tipo. Il percorso orbitale non è stabile, ma è leggermente cambiato nel tempo. Il modo con cui il piano orbitale si è spostato rispetto all'inizio si può far risalire a come è fatto l'interno. Non chiedetemi come si fa questa cosa che è molto complicata, però diciamo che lo spostamento del piano orbitale è tale per cui, i conti lo dicono e questi signori l'hanno calcolato, bisogna ammettere che c'è un nucleo interno caldo, vedete, di 1500 km. È chiaro che è una prova indiretta questa, ma è una prova, diciamo, indiziaria che forse il pianeta è ancora vivo dal punto di vista geologico. A questo punto ha molto senso andare a cercare veramente con degli strumenti l'interno, e questo è InSight, dalla navicella che è partita il 5 di maggio, quindi pochissime settimane fa. InSight è dotata di un sismografo e di una sonda termica. Il sismografo per sentire i terremoti, voi mi insegnate che i terremoti sono, come dire, l'impronta migliore dell'interno di un pianeta, la sonda termica è per sentire eventualmente emissione di calore dall'interno. Entrambe queste strumentazioni cominceranno a lavorare il 26 novembre. Alle 9 di mattina del 26 novembre, InSight, se tutto va bene, incrociamo tutte le dita possibili, scende su Marte e scende in una zona molto ben prefissata. Qui siamo nella, in una seconda zona vulcanica che si chiama Elysium, molto vicini a dove era sceso Curiosity, a 600 km di distanza, viene fatta scendere la InSight. Perché viene fatta scendere qua? Perché è una zona vulcanica, compatta, priva di grandi massi e conseguentemente non ci sono molti rischi di atterraggio. Intendiamoci, atterrare su Marte è sempre rischioso, però si va a scegliere una zona particolarmente smussata dal punto di vista, diciamo così, degli ostacoli. E questa zona è stata scelta qua dopo tantissimi litigi, dopo 22 possibili scelte che vennero fatte all'inizio. Beh, si cercano terremoti. Forse voi non ricordate o non credereste mai che i terremoti su Marte erano già stati cercati. E furono cercati negli anni 70. E la cosa incredibile è che furono trovati. Quando le sonde Viking, a metà degli anni 70, scesero su Marte, avevano a bordo dei sismografi. E sia la sonda Viking primo, sia la sonda Viking secondo avevano dei sismografi. E siccome, vedete, a distanza di 6.500 km l'una dall'altra, vuol dire da parti opposte del pianeta, non si potrebbe fare una mappatura di questo tipo con un globo, perché non si vede l'una sonda dall'altra. Bisogna avere un'immagine come questa. Abbiamo due navicelle da parti opposte. C'era un sismografo a bordo del Viking primo e un sismografo a bordo del Viking secondo. L'idea era che se c'era un terremoto, triangolando il terremoto in questi due sismografi, si poteva guardare all'interno. Cosa è successo in realtà? Guardate, questo è il sismografo a bordo del Viking primo. E questo scatolotto bello grosso, uno dei più grossi di tutti. Se vi andate a guardare le immagini dei Viking, cioè non c'è scritto che è un sismografo, ma adesso l'avete imparato. Qui dentro c'è il sismografo. Peccato che almeno nel caso del Viking primo non sono riusciti a sbloccare le masse del sismografo. Pensate che sfortuna. Ha fatto un viaggio fino a là e le masse non si sono sbloccate, quindi il sismografo del Viking 1 non ha mai funzionato. Fortunatamente, il sismografo del Viking 2, a 6.500 km di distanza, ha funzionato benissimo. E ha funzionato, pensate, per 650 giorni. Ha lavorato per quasi 3.000 ore e ne ha visti di tutti i colori. Ha visto tantissime cose il sismografo del Viking 2. Vi faccio vedere qualcosa, spiegandovi prima perché è importante questo. Allora, che questa sia Marte o che chi sia la Terra non cambia assolutamente nulla, perché che possiamo supporre che ci sia un mantello, che ci sia un nucleo, che la parte interna del nucleo sia solida e che la parte esterna sia liquida. Benissimo, un terremoto è la sonda migliore per guardare all'interno. Perché succede questo? Insomma, facciamo scattare un terremoto in qualsiasi posizione. Il terremoto emette delle onde, quelle frecce che vedete vanno attraversare il pianeta. Che sia Marte o che sia la Terra non cambia nulla. Allora, se c'è un terremoto da queste parti, io queste onde le vedo anche dalla parte opposta del pianeta. E come le chiamo queste onde? Le chiamo onde primarie, proprio perché le vedo dappertutto. E come sono fatte queste onde? Sono come una fisarmonica, onde di compressione e di espansione. Per darvi l'idea, è come quando siete sul tram e quello che guida il tram è un po' nervoso, eh? Frena, non frena. Queste sono le onde che sentireste sui vostri piedi. Ma per un terremoto ci sono anche un secondo tipo di onde, guardate, quelle tratteggiate. Queste onde tratteggiate non fanno tutto il percorso. A un certo punto arrivano a una certa distanza e poi vengono riflesse. Perché? Si chiamano onde secondarie. Sono come le onde del mare. Ma quando incontrano un liquido vengono riflesse, quindi le onde secondarie voi non le trovate mai dall'altra parte del pianeta, le trovate riflesse molto vicino al terremoto. E questa riflessione è dovuta al fatto che qui c'è qualcosa di liquido, e siccome qualcosa di liquido all'interno del pianeta deve essere anche molto caldo e anche molto pesante, e questa è una cosa assolutamente ovvia per i geologi, e questo è quello che si può cercare anche su Marte. Tra l'altro, se un singolo terremoto. Già da queste informazioni, immaginate tanti terremoti. Quello che vi faccio vedere è una specie di tomografia sismica della Terra. Se mettete insieme migliaia di terremoti, guardate, uno si accorge che andando in profondità, nell'Oceano Atlantico non vede ancora, nell'Oceano Pacifico siamo già a 500 km dove c'è calore, oltre 2000 km non c'è ancora calore. Oltre 2000 km nell'Oceano Pacifico siamo in pieno nucleo. Insomma, questa tomografia sismica ci dice, nel caso della Terra, naturalmente, che il nucleo interno esiste, è caldo, ma probabilmente è disassato rispetto al baricentro. Non lo ordina il dottore che il nucleo sia perfettamente sul baricentro. Forse questa è la ragione per cui la Terra è così diversa da un emisfero all'altro. Però, se un singolo terremoto fa già l'effetto che vi ho detto, si cercano terremoti su Marte. Io vi devo dire che nei giorni scorsi sono andato a rivedermi un libro che avevo acquistato nel 77. L'avevo pagato una fortuna, veramente tantissimo, perché allora non era come adesso, non c'erano su internet. E mi sono accorto che un libro fatto dal Journal of the Physical Society c'era un articolo sui sismogrammi marziani. Lo sono andato a rileggere. Ho imparato che il Viking primo aveva il sismografo rotto, ma il Viking secondo ce l'aveva perfettamente funzionante. Vedete qua, venne osservato nel giorno 81 di permanenza del Viking 2 su Marte, venne osservato probabilmente un terremoto. Un terremoto, ma guardate qua, questo è il sismografo. Notate come allora, 77, qualche annetto fa, la gente faceva gli articoli anche scrivendo a matita. Vedete? È una cosa incredibile questa, una rivista scientifica, però tutto quello che vedete è il sismografo che sente della roba. Ora voi direte, ma ci sono tantissimi terremoti su Marte. È il sismografo che sente qualcosa. Il problema è che il sismografo era a bordo della navicella. Quindi, quando si muoveva il braccio del Viking, il sismografo si muoveva. Quando c'era vento, il sismografo si muoveva. Insomma, la maggior parte di questi spostamenti è dovuto ad eventi meteorologici, in particolare al vento. E perché questo lo si dice? Guardate, un articolo recentissimo, pubblicato proprio in prospettiva di Insight. Questi sono i movimenti del sismografo e questi sono i venti. C'è una perfetta concordanza. Quando c'è il vento, il sismografo si muove, non era protetto dal vento. Quando non c'è il vento, il sismografo non si muove. Tutto questo, vi farebbe pensare che allora i terremoti, su Marte. Non ce ne sono, non è vero. Questo è per dirvi che tipo di fenomeni ci possono essere. Su Marte ci sono i famosi Deimos, Deimos, che sono dei mulinelli che girano vorticosamente. Se vanno a intercettare il sismografo, lo fanno tremare dappertutto. Una cosa che è testata anche sui Deimos o i mulinelli sui deserti terrestri. Questa è una delle spiegazioni normali. Ma c'è un ma. Guardate bene questa immagine. Questa è un'immagine fatta nel giorno 80. C'è il sismografo che salta e poi ha dei rimbalzi. Bene, in questo momento non c'era vento. E in questo momento, se guardate l'orario, è 3 di notte, quando normalmente su Marte il clima si pacifica, non c'è praticamente nessuna perturbazione di notte. Questo impulso è stato attribuito a un terremoto di magnitudine 3 che si è verificato circa 100 km dal punto dove era cascato il Viking. E queste, diciamo così, rimbalzi vengono interpretati come rimbalzi sulla crosta marziana, che calcolando tante cose risulta di circa 15-20 km di spessore. Un singolo terremoto è riuscito a fare tutte queste misure. Notate come i tempi sono in minuti, quindi un terremoto praticamente la parte maggiore dura nel primo minuto e poi c'è una parte che va pian pianino a decadere. La distanza, quella che vi ho detto, si calcola dalla differenza tra le onde primarie e le onde secondarie. Le onde primarie arrivano prima, le onde secondarie arrivano dopo, il tempo di percorrenza ti dà più o meno la distanza dove il terremoto si è verificato. Ho fatto un esempio che pochi conoscono e che è stato praticamente riesumato di recente, per dirvi che gli stessi autori di prima che hanno misurato i venti hanno visto che proprio nel giorno 80 il vento notturno non c'era, quindi non può essere il vento. E era tutto fermo di notte, perché i Viking di notte stavano fermi, e conseguentemente è un qualcosa che ha coinvolto la crosta. A questo punto, se già con uno strumento di 40 anni fa si vide qualcosa, con lo strumento di 40 anni dopo, che è questo, un sismografo sofisticatissimo e raffinato, certamente c'è tanta speranza. La partenza è avvenuta felicemente il 5 di maggio, erano le 4 della California, che corrisponde a 9 ore in più da noi, 9.4.13, 13.05 in pieno telegiornale, che naturalmente ha completamente obliterato questa importante notizia. Vi faccio vedere questa immagine perché mi ha colpito. Vedete dove siamo? È scritto qua, siamo a Monte Wilson, dove c'è il primo grande telescopio di 2,5 metri. Sapete che cos'è questa? La città di Los Angeles. Quelli di Monte Wilson sono disperati con questa città a sud del grande telescopio di 2,50 metri. Però vedete, da Monte Wilson hanno fotografato la traccia del missile, il missile Atlas V, che porta InSight in orbita. Si vedeva molto male la partenza perché era in mezzo alla nebbia alle 4 di mattina, ma sapete che sono dei tempi standard per questo tipo di missioni. Però magari ricordatevela questa immagine, soprattutto per l'inquinamento luminoso terribile che la città di Los Angeles mostra, avendo praticamente tolto qualunque possibilità di osservazione scientifica al famoso Monte Wilson. Siamo in orbita terrestre, il missile che parte ha in cima un vettore che si chiama, non che si chiama, che una volta che è tutto in orbita lancia la navicella verso Marte, si fa una specie di orbita attorno alla Terra, poi il Centaur, come si chiama, sgancia proprio letteralmente la navicella e la manda verso Marte. La manda verso Marte, ma non c'è solamente la navicella che in novembre scenderà sulla superficie, ci sono anche altri due piccoli satelliti. Questa è una cosa incredibilmente interessante. I due piccoli satelliti sono qua dietro, sono due mini satelliti che per la prima volta la NASA manda nello spazio, e fanno un po' questi due mini satelliti da custodi alla navicella principale, perché quando InSight scende su Marte, questi due piccoli satelliti faranno da controllo, sia controllo visivo sia controllo radio, delle operazioni di atterraggio, che sono sempre molto complicate e anche molto rischiose da un certo punto di vista. Questo è lo sgancio, vedete, questo è uno schema, questa invece è la navicella con i suoi pannelli solari chiusa nel suo guscio che sta andando verso Marte. Nella parte retrostante, lo stadio Centaur, ci sono delle piccole molle che sparano fuori i due piccoli satelliti. I mini satelliti ormai sono quasi di moda, non so se lo sapete, ma negli ultimi 10 anni sono stati mandati in orbita terrestre un paio di migliaia, ma mai erano usciti dall'orbita terrestre. Per la prima volta due mini satelliti, equipaggiati bene, vengono mandati addirittura verso Marte, quindi lontanissimi dalla Terra. Sono due e hanno, adesso chiaramente non mi sto qua a raccontare gli strumenti, però hanno a seguito delle camere e degli spettrometri per fare un certo tipo di lavoro. Hanno anche dei nomi, hanno anche delle dimensioni, hanno anche un costo. Sono piccoli, costano circa 15 milioni. Insomma, sembra tanto, in realtà è anche tanto, però ricordiamoci che una navicella come InSight costa 800 milioni, quasi un miliardo, e con 15 milioni tu vai comunque verso Marte con delle navicelle che fanno un lavoro molto importante. Tra l'altro, una delle due, proprio leggevo di recente, una delle due ha dei problemi con gli ugelli, perché anche questi mini satelliti hanno degli ugelli. Si spera che la rimettano sulla rotta corretta, si spera, ma sono convinti di farcela, perché tutte e due devono arrivare contemporaneamente verso Marte. Guardate come sono fatte, sono mini, nel senso che l'uomo è un po' il punto di riferimento. Queste sono antenne, e questi sono pannelli solari di 10 centimetri quadrati, quindi hanno bisogno di una certa quantità di energia. E per dimostrare che funzionano, guardate, non ci credereste mai. Questa è la Terra e questa è la Luna, fotografata da uno dei piccoli satelliti. Si trovavano a 1 milione di chilometri di distanza, che è già una bella distanza. Hanno fotografato con una camera fisheye sia il sistema Terra-Luna, sia il supporto per una delle antenne, e sia, dovete immaginare che un fisheye sia una delle antenne. E quindi è un'ottima, prestazione, che ci fa pensare che anche nel lontano futuro, siamo in novembre quando arriviamo su Marte, le cose possono andare magnificamente bene. Mi immagino che se loro riescono a fotografare InSight mentre scende, avremo delle informazioni assolutamente basilari e uniche per questo atterraggio così complicato. E quando saranno là, vedete, e quando InSight scenderà, prima con uno scudo termico che si incendierà a 3000 gradi, poi con un paracadute e poi con degli ugelli, loro guarderanno e comunicheranno a terra tutto, cosa che non è mai stata fatta prima. Speriamo che naturalmente, essendo piccoli, sono anche deboli, resistano con tutti i loro strumenti al meglio fino al momento fatidico. InSight, vedete, la navicella è semplice e complicata allo stesso modo. Perché dico semplice e complicata? È semplice perché non ha moltissimi strumenti, fondamentalmente ne ha due. Questo è il sismografo e questa è la sonda termica, e poi ha qualche altro strumento secondario come le camere, che le mettono sempre per osservare il paesaggio. Però la cosa più importante è il sismografo, che ha avuto delle traversie non indifferenti. Vediamo se riusciamo a vedere direttamente come funziona questo sistema, perché anch'io non è che l'avessi capito se non vedevo direttamente. Intanto non si è partiti da Capo Canaveral, ma dalla California. Da una base militare, per una ragione proprio di opportunità, ecco, si prestava molto meglio la California che non la Florida, che sta da queste parti. Velocissimamente il missile sale, molte Wilson è circa qua, e quindi è stato osservato. Si sgancia la navicella, e naturalmente una volta che è sganciata passano X mesi, che sono circa 6 mesi, e velocemente arriviamo verso Marte. E così capite anche com'è il sistema di atterraggio. C'è uno scudo termico, lo scudo termico protegge e si incendia a 3000 gradi, mamma mia, è una cosa pericolosissima, però nel contempo la navicella rallenta. Tutto quello che è importante è dentro ed è protetto. Quando la velocità di arrivo si è ridotta al punto giusto, si apre un paracadute, vedete? Il paracadute a sua volta fa da frenaggio, ma non basta. A questo punto lo scudo termico non serve più, si sgancia. A questo punto siamo a pochi metri dalla superficie, escono le gambe, e come si atterra? Con degli ugelli che si accendono sperabilmente nel momento giusto. È complicata questa cosa, Però i Viking sono atterrati in questo modo qua, e è un sistema classico, sempre rischioso, ma che ha sempre funzionato finora. E quando dico che ha sempre funzionato, naturalmente incrocio leggermente le dita. Atterrati, cosa succede? succede che per vivere hai bisogno di energia. Allora ecco che i pannelli si aprono, sono pannelli molto grandi e quasi immediatamente si comincia a lavorare. Cominciare a lavorare cosa vuol dire? Vuol dire scaricare la zavorra. Allora questo braccio cosa fa? Prende il sismografo e lo colloca a una certa distanza. Sui Viking erano sulla navicella, quindi ogni volta che si muoveva qualcosa si sentiva un segnale. Qui invece si portano molto fuori. Però attenzione, ci sono i venti, ci sono gli svalzi termici. Allora cosa si fa? Questo sismografo non basta lasciarlo così isolato. Cosa fa il braccio? Prende un coperchio, uno scudo, una protezione e la piazza sul sismografo. E questo è fondamentale per proteggerlo dai venti, che se soffiano non interferiranno più sulla lettura delle informazioni. E poi lo stesso braccio prende la sonda termica, la mette a una distanza confacente, la sonda termica penetrerà fino a 5 metri di profondità, misurando le temperature che vengono emesse dal pianeta. E questo è l'una cosa e l'altra perfettamente, come dire, confacente per acquisire tutte le informazioni. Vi dicevo che questo sismografo è delicatissimo, ha avuto dei problemi. Questo è lo scudo contro il vento. Appena dentro c'è un coperchio antitermico, cioè che non fa sentire gli sbalzi di temperatura, ma dentro ancora c'è un coperchio che tiene il tutto sotto vuoto. Bene, c'è anche una moneta che se non sbaglio sono 2 euro. Ci furono dei problemi molto grossi 2 anni fa. Perché? Perché il tutto sotto vuoto non ha tenuto e quindi Insight non ha potuto partire 2 anni fa. Proprio perché il fatto che i francesi non erano riusciti a fare un vuoto completamente resistente qua dentro, il vuoto perdeva. Ci fu disperazione, veramente disperazione nel CNS francese. E loro hanno chiesto 2 anni di tempo. Hanno lavorato come dei pazzi per riuscire a risolvere questo problema. Gli americani gli hanno detto: se il sismografo perde di pressione, non lo possiamo usare. Adesso sembra che tutto sia a posto. Quindi siamo sotto vuoto, siamo protetti dalla temperatura, siamo protetti dal vento e si muove quanto di più sensibile esista a questo mondo, stavo dicendo, ma dalle parti Marte. Il 27 novembre, quindi non manca moltissimo, Marte sarà lontano, ma non è lontanissimo. Il 27 novembre alle 9 di mattina, ora nostra, seguiremo la discesa di questa navicella. Sarà un momento, insomma. Un momento da vivere col fiato sospeso. Se tutto va bene, avremo delle informazioni veramente fondamentali. Siamo assolutamente certi che i terremoti li vedremo e dai terremoti capiremo molto sull'interno di Marte. Se è caldo, se ha un nucleo esteso, se è vero che ha un nucleo di 1500 km, se c'è ancora del calore che esce, quindi del calore che contando il ghiaccio lo fa sciogliere, tutte queste cose. Intanto però su Marte altre cose stanno succedendo. Siamo in orbita con questa navicella che è partita qualche annetto fa. Questa navicella che si chiama TGO, vuol dire Trace Gas Orbiter, è una navicella dell'ESA. In realtà sono due gli oggetti, e ne parlammo anche a tempo debito, però questo piattello che è Schiaparelli, ricorderete che si è schiantato su Marte, per mille ragioni non ha funzionato e si è schiantato su Marte e purtroppo si è andato completamente perso. Invece il TGO è entrato in orbita attorno a Marte, inizialmente molto allungata, e quest'orbita, che è questa, vedete, era necessariamente molto allungata perché arrivi a una grandissima velocità. Però con un'orbita molto allungata così ci fai poco attorno a Marte. Allora, pensate, siamo nel 2016, entriamo in un'orbita di questo tipo, però a bordo di TGO non ci sono riserve di combustibile sufficienti per abbreviare l'orbita. Allora cosa si fa? Ogni volta che la navicella va molto vicino a Marte, sente l'atmosfera marziana e si fa frenare dall'atmosfera marziana e passano i mesi, passano anche gli anni, finalmente nel marzo di quest'anno l'orbita si è circolarizzata a circa 400 chilometri e in questa situazione TGO sta lavorando a un compito di grandissima importanza ed è quello di capire se nell'atmosfera marziana ci sono dei gas di origine biologica. Solo TGO lo farà e lo può fare da che 40 anni studiamo Marte. Perché succede questo? Perché a bordo, oltre che alle camere, ci sono degli spettrografi altissimamente efficienti, uno dei russi e uno degli europei. Sembra che tutto funzioni a meraviglia a partire dalla camera, perché non so se l'avete visto, ma c'è un cratere, per esempio, vicino al Polo Nord, che si chiama Korolev. E guardate cosa ci dice, cosa ci manda la camera di TGO. Siamo vicini al Polo Nord, c'è del ghiaccio, il ghiaccio è nel cratere, ma guardate che impressionanti immagini che io ho dovuto ridurre perché sono immagini ad altissima risoluzione. È una fiducia molto elevata che tutto sta funzionando benissimo a bordo. E adesso è il momento, è cominciato praticamente in queste settimane e l'analisi, soprattutto del metano, è un'analisi in atto. Sono due gli strumenti, vedete, lo strumento ACS che è quello europeo, lo strumento Nomad che è dato dai russi. Ambedue questi strumenti sono complementari. Cosa vuol dire complementari? Significa che hanno un campo spettrale in parte sovrapponibile, in parte no. Quindi siamo nell'infrarosso, avendo un campo così ampio, si possono osservare nell'atmosfera marziana una valanga di gas di tutti i tipi, ma soprattutto ci focalizziamo in questa zona che ha 2-3,3 micron, abbiamo dei gas biogenici, in particolare il metano e poi se volete anche altri tipi di gas. Il metano è fondamentale per mille ragioni e ci sono dei problemi irrisolti oserei dire da almeno 10 anni su questo problema del metano. Perché è importante il metano? Perché il metano è, sulla Terra almeno, tutto di origine biologica. Il metano che noi bruciamo non è che venga da chissà dove. I russi ce lo mandano, ma nella steppa russa sono dei batteri che producono questo metano. Il metano è sempre di origine biologica. Su Marte, il metano, se c'è, che origine ha? E l'osservazione verrà fatta in tutti i modi possibili. Per esempio, si fa guardando direttamente attraverso l'atmosfera, guardandola di striscio, dove di atmosfera se ne prende di più, oppure facendosi aiutare dal sole che fa da fonte di luce per attraversare l'atmosfera. Tutte queste configurazioni sono possibili per andare a sondare il massimo dell'atmosfera marziana. E tanto per darvi l'idea, le bande del metano sono queste. È pazzesco, si vede incredibilmente bene tutto, siamo attorno ai 3,2-3,3 micro. Poi ci sono moltissime altre bande, queste per esempio sono le bande dell'acqua, del vapor d'acqua. Il metano e il vapor d'acqua sono da un certo punto di vista abbastanza correlate l'una con l'altra. E perché vi dico questo? Perché le prime idee che del metano emergeva dall'atmosfera marziana vennero almeno 15 anni fa da Mars Express, il compianto professor Formisano, dove c'è questa freccia, asseriva e ha sempre asserito che questa freccia indicava la presenza, una banda che quasi non si vede, la presenza di metano. Ci hanno creduto in pochi, però c'erano delle cose abbastanza enigmatiche. Intanto guardate, questa è una mappa della presenza di ghiaccio. C'è ghiaccio ai poli, ma c'è ghiaccio anche al di sotto della superficie all'equatore. Guardate, il metano veniva da queste tre zone. Neanche a fare opposta, qui sotto c'è ghiaccio, qui sotto c'è ghiaccio e qui sotto c'è ghiaccio. E il metano veniva dalle zone che al di sotto avevano del ghiaccio. Questa è una cosa molto strana. E vi dicevo prima che il metano della Terra viene dalla Siberia, quando i ghiacci si sciolgono. L'idea di allora era che se per qualche ragione Marte è ancora caldo all'interno e tocca questo ghiaccio, se questo ghiaccio si scioglie e ci sono dei batteri che si ravvivano, il metano viene emesso e non c'è scampo. Ma questa è una, come dire, è un'interpretazione suggestiva che però è semplicemente un'interpretazione non dimostrata ancora. Non c'era solamente il metano, anzi di metano ce n'era parecchio, vedete. E Formisano stesso aveva calcolato che siccome il metano appena viene colpito dall'azione ultravioletta viene demolito, voleva dire che trovandolo in un momento qualunque ne doveva produrre qualcosa come 150 tonnellate all'anno. È tanto? Sì, però guardate quanto se ne forma sulla Terra. 500 milioni di tonnellate. Allora, 100 milioni di 150 tonnellate all'anno è una bella quantità. Naturalmente non paragonabile a quella terrestre, ma c'è di più. Perché Formisano scoprì anche la presenza di formaldeide. La formaldeide è un gas estremamente urticante, velenoso, che reagisce praticamente con tutto. L'idea della formaldeide era pensata in questo modo: il metano reagisce con degli ossidi sulla superficie, si forma formaldeide. La formaldeide reagisce velocissimamente, quindi se ne deve formare continuamente almeno 2-3 milioni di tonnellate all'anno. Tutto questo voleva dire vita su Marte, sì o no? E anche questa è una domanda che non possiamo rispondere in maniera categorica, perché in realtà anche sulla Terra ci sono degli eventi geologici in realtà molto rari che producono metano. Quindi questo metano e conseguentemente la formaldeide era biologico oppure no? E qui nasce un'altra cosa che ci dice quanto è importante questo metano. Da Terra si può osservare tutto il pianeta, non solamente alcune zone. E cosa ha fatto questo ricercatore? Vedete, è stato uno dei massimi esperti al mondo, Michael Muma, di questo problema. In questa zona, è una zona molto ricca di sedimenti lacustri e anche molto ricca di ghiaccio, in queste altre zone ha esplorato da Terra, con i telescopi specialmente delle Hawaii che vedono l'infrarosso, l'eventuale presenza di metano. E quello che viene fuori è una cosa stranissima, che il metano ha un andamento stagionale, nel senso che se voi guardate, quando è inverno non c'è acqua e non c'è metano. Quando la stagione aumenta verso l'estate, cosa succede? Succede che aumenta il vapore d'acqua e aumenta il metano. E poi quando la stagione progredisce, diminuisce l'acqua e diminuisce il metano. Cioè sembra che ci sia un effetto stagionale. Quando è estate fa un po' più caldo, c'è un po' più di vapor d'acqua e c'è anche un po' più di metano. Questo cosa vuol dire? Che aveva ragione Formisano, è una questione stagionale dovuta a dei batteri o dovuta semplicemente a problemi geologici? Bel problema che sicuramente la sonda marziana che attualmente si è attivata deve risolvere, perché osservando in toto tutto il pianeta, e lo farà per anni, chiaramente l'effetto stagionale, se c'è, assolutamente verrà scoperto. E se verrà scoperto, bisogna capire anche il perché di questo effetto stagionale. La localizzazione è soprattutto qua. In queste zone ricche di ghiaccio c'è anche abbondanza di metano. Un grande mistero questo. Intanto, Curiosity non è da meno. Però Curiosity, ricordiamoci che non è in una posizione assolutamente felice. Perché non è in una posizione felice? Per la semplice ragione che Curiosity è dentro in un buco, cioè è dentro in un cratere, quindi non vede tutto il resto del pianeta. E a bordo di Curiosity c'è uno strumento, uno spettrometro infrarosso a laser, che è formidabile per osservare il metano. Praticamente, cos'è uno spettrometro a laser? Semplicemente un tubo. Si può succhiare un po' di atmosfera marziana e dopodiché questa atmosfera marziana viene chiusa dentro e c'è un laser con degli specchi che si fa passare almeno 50 volte. Il laser passa di continuo, se c'è il metano lo legge. E lo legge dove? Lo legge in queste bande che abbiamo visto prima. E lo legge magnificamente bene anche dal punto di vista degli isotopi. Cosa vuol dire degli isotopi? Quando io dico metano dico CH4 con carbonio 12. Però io vedo anche il carbonio 13 e so che i microorganismi prediligono il 12 sul 13. Quindi se potessi fare il rapporto 12-13 potrei dire biologico e non biologico, ma questa è una cosa molto molto complicata e non fatta finora. Sta di fatto che però Curiosity almeno una volta per un paio di mesi il metano l'ha visto, vedete, siamo tra dicembre e gennaio di questi anni. ha cercato per 2 o 3 anni disperatamente il metano, succhiando questa atmosfera, non lo trovava mai, improvvisamente il metano arriva. E poi il metano cala e poi non si vede più da allora. Quindi è un ulteriore enigma. Insomma, ribadisco, siamo dentro in un catino, quindi non vediamo tutto Marte, ma cosa è successo qua? Perché si è risvegliato qualche evento che ha prodotto metano? Perché? E questa è una cosa che ci piacerebbe tanto spiegare, anche perché sono passati altri 2 o 3 anni e di metano non si è più visto. Tutto questo, ribadisco, localmente non può avere una spiegazione. Può avere una spiegazione semplicemente osservando nella generalità il pianeta, cosa che in questi ultimi mesi, per almeno 2 o 3 anni, verrà fatto con continuità. C'è anche da dire, e questa è una cosa complicata che magari vi rende in maniera abbastanza semplice, c'è anche da dire questa cosa qui. Se io ho uno spettrografo particolarmente efficiente legato a uno spettrometro di massa, se io vedo il metano è CH4, insieme al metano posso vedere anche altri gas, altre bande che avete visto negli spettri di prima indicano per esempio l'etano, il propano. L'etano è un idrocarburo con 2 carboni, il propano ne ha 3, eccetera. Bene, attenzione, sulla Terra ci sono eventi geologici, in fondo al mare, per esempio, che producono metano, poco ma lo producono. Però, vedete, gli eventi geologici, dal momento che non sono, diciamo così, legati a organismi viventi, producono anche, non solamente metano, ma anche un po' di propano, un po' di butano. Cioè, diciamo che il metano pulito, la geologia non ce lo dà. Se vedete il rapporto, se il rapporto tra il metano e gli altri è di un certo tipo, può essere che ce ne siano parecchi. Se il rapporto è molto basso, vuol dire che è molto abbondante la quantità di etano, di propano e di butano. Se c'è questa componente, questo metano è geologico. La biologia invece è pulita, cioè dei batteri che producono metano, punto. La quantità di sottoprodotti, lasciatemi dire, è praticamente piccolissima, quindi se il rapporto metano con gli altri idrocarburi più pesanti è molto elevato, cioè c'è tutto metano, questo è molto probabilmente biologico. Perché questo avviene? Perché in biologia a produrre un certo elemento metabolico sono degli enzimi che sono estremamente efficienti. Gli enzimi producono metano perché? Perché il metano serve ai batteri. Serve ai batteri per respirare o addirittura per, materiale di scarto. E quindi, avendo una spettrografia che ti dice tutto il metano, tutto l'etano, tutto il propano, tu puoi discernere, se sei bravo, se sei fortunato, tra la biologia e non biologia. A questo punto, però, è chiaro che queste cose sono in questo momento completamente in atto, però TGO è in orbita per cercare il metano, ma è in orbita anche aspettando il fratello maggiore, che è ExoMars. ExoMars ha avuto anche qui delle traversie perché alcuni strumenti non erano pronti, doveva partire quest'anno, tra l'altro non partirà quest'anno, partirà nel 2020, e a bordo di ExoMars, ma ne parleremo a suo tempo, ci mancherebbe, adesso ve l'accenno semplicemente per completezza, a bordo di ExoMars ci sono degli strumenti fatti dai biologi, quindi se c'è vita batterica su Marte, se quel metano che sono arci convinto TGO scoprirà è di origine batterica, TGO ci dirà dove questo metano si svolge ed ExoMars andrà a cercare con degli strumenti fatti dai biologi, cioè proprio dei test biologici per vedere se effettivamente batteri ci sono. È un completamento di questa strategia che l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha voluto assolutamente. ExoMars è una cosa molto più complicata di Curiosity. Tra l'altro contemporaneamente a ExoMars, pensate, gli americani, sempre nel 2020, mandano ulteriore navicella che preparerà dei campioni, li sceglierà apposta, li predisporrà nel punto di atterraggio, in attesa che un'altra navicella li vada a prendere per portare a terra. Quindi nello spazio di 5-6 anni avremo dei campioni marziani scelti nel punto giusto e analizzati anche dal punto di vista dei laboratori terrestri. Ecco, la mia chiacchierata, diciamo che ve la concludo con questa immagine meravigliosamente bella, sempre di Damian Peach. Qui siamo ormai a fine maggio. Guardate quanta roba si vede. Marte è ancora leggermente in fase. Perché leggermente in fase? Perché solamente quando sarà perfettamente allineato Sole, Terra, Marte lo vedremo pieno. E qui non è come la Luna, Marte pieno si vede molto meglio che Marte in fase. Qui c'è ancora un pezzo che manca, però si vede benissimo la calotta polare sud. Si vede benissimo che al nord, dove i ghiacci si sciolgono, si formano molte nebbie e si vede benissimo anche una serie di strutture sulla superficie che qualche volta, e qui tocchiamo anche ferro, che qualche volta si tramutano in grandi tempeste di sabbia. Quando la stagione cambia, siamo al perielio di Marte, quindi siamo alla minima distanza del pianeta dal Sole, oltre che alla minima distanza dalla Terra, quando siamo al perielio, è chiaro che la temperatura dove c'è l'estate, che al sud, è molto superiore che al nord. C'erano degli squilibri termici molto importanti e si hanno spesse volte delle grandi tempeste di sabbia. Se una tempesta cancella tutto, non vedi assolutamente più nulla. Facciamo il tifo che la tempesta di sabbia o le tempeste, se ci devono essere, non siano tra la fine di luglio e la metà di agosto. Se Marte si conserverà così e diventerà così, così diventerà, noi vedremo delle cose meravigliose sulla superficie e ci emozioneremo e come dire, ci appassioneremo ancora di più a questo pianeta che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci rivelerà delle cose bellissime e importantissime. Mi fermo qua e credo di avervi sufficientemente preparato per quello che sta assolutamente avvenendo in questi mesi e vi ringrazio tutti.